appena si diventa concreti si ha politici. Diciamo che, però insomma, volevo mettere le mani avanti, che la destra, no? Il concetto di destra è che tende a schierarsi dalla parte del potere, perché ce l'ha in mano anche lei la sua fetta di potere. La cosiddetta sinistra può permettersi un pochino di più, no? Di non allearsi, se è vera sinistra, però queste categorie politiche, insomma, pigliate per quello che valgono, no? Diciamo sono terminologie che sto usando, si potrebbe usare forse anche un'altra. Nella misura in cui una persona non ha interessi vestiti, non ha interessi reali dalla parte del potere, può permettersi, no, anche di fare qualcosa contro il potere. Un fenomeno interessantissimo, attuale, di persone che si schierano contro il potere è il movimento di antiglobalizzazione. Come esempio, adesso a me non interessa dire sono bravi, sono buoni, sono cattivi, mi interessa cogliere un pochino qualche aspetto fondamentale di questo fenomeno, mi interessa conoscere il fenomeno, prima di dire va bene o non va bene. Cosa vuol dire essere contro il potere? Prima di tutto, queste due scelte, essere per il potente o contro il potente, tutte e due sono scelte di gruppo, perché nessuno può essere potente da solo e nessuno può, diciamo, con una certa incisività fare qualcosa contro il potere da solo, soprattutto il potere, diciamo, globalizzato. Quindi sia lo schierarsi dalla parte del potere, sia lo schierarsi dalla parte contro il potere è un fenomeno di gruppo. Perché se gli antiglobali, come si chiamano in italiano gli antiglobali? No globe. In italiano si chiamano no globe. No global. No global. Mi devo rimparare la lingua italiana. Io pensavo che no global fosse inglese, adesso mi dicono che è italiano. È un fenomeno di gruppo, perché se questi no global, se ognuno si presentasse da solo, gli di dietro, no? Se poi ci casca il morto, come è Genova, allora si vede che c'è un gruppo, no? una compattezza. Perché io sto inventando una terza scelta, che poi, insomma, avete già capito che io voglio arrivare al fatto che soltanto la terza è quella intelligente, no? Che cosa ho contro la seconda scelta? Oh, la seconda scelta va bene, se volete, quando si è giovani. Beh, quando si è giovani non si possono avere le forze morali che si dedicano direttamente a coltivare il bene, e quindi bisogna misurarsi un pochino, no? contro il maligno, no? E da studente io ho fatto contro manifestazioni della pace, eccetera eccetera, no? E quindi questo fenomeno contro ci vuole, ma ci sarà sempre, finché ci sono giovani ci vuole. La cosa rende pensosi quando una persona, diciamo, in età avanzata è ancora in questa fase di essere contro qualcosa, perché essere contro qualcosa è da poveracci, e essere contro il potere, io l'ho detto diverse volte, ma lo devo sempre ripetere perché mi sembra così convincente la cosa. Me lo disse mio papà ancora quando ero piccolino, mio papà contadino, disse: guarda, di fronte al potere tu puoi essere, hai due scelte, no? O vai col potente e allora non c'è problema, però devi sapere che sarai dipendente, no? Però se vuoi andare contro il potere hai soltanto due possibilità: o diventi più potente del potente e allora lo puoi vincere. Però sta attento che diventare più potente del potente, insomma, è una cosa che ti porterà via un pochino di tempo, un pochino di energie. Se poi addirittura vuoi diventare più potente del più potente di questo mondo, pensaci due volte. Perché per essere potenti bisogna tagliare parecchie teste. Allora però dice, hai un'altra possibilità. E l'altra possibilità è di avere buone gambe. nei rapporti personali, quando l'uno percepisce l'altro come esercente un potere a livelli tali che non gli sembrano più sopportabili, esiste il fatto di andarsene, le buone gambe, e la decisione di staccarsi, di non esporsi più a questo esercizio del potere. Allora, il no global, questo movimento contro, io lo chiamo contro il potere, a che serve? Serve a far capire a chi lo fa, prima o poi, che non serve a nulla. Però è un conto predicare che non serve a nulla, è un conto aver fatto l'esperienza. Però non serve a nulla per il singolo, in un certo senso, perché poi il singolo da questo esercizio così frustrante trarrà l'impulso per sé di coltivare il bene, di non essere più contro il potere, ma di essere per l'amore, per la conoscenza, per tutto ciò che è umano. Però deve fare l'esperienza, che contro il potere non raggiunge nulla. Allora non avrà bisogno della predica. E finché l'umanità avrà questa prima fase che deve fare l'esperienza di cosa significa mettersi contro il potere, essendo meno potenti del potente, ci sarà questa e svolge la sua funzione, secondo me. Però auguro a ogni essere umano di non fermarsi in questa seconda posizione, perché non va avanti e non è una vita bella essere soltanto contro. La terza scelta è di concentrare tutte le proprie forze, di lasciar perdere, di essere contro, di fare qualcosa contro il potente, ma di dedicare tutte le proprie forze a coltivare ciò che è positivo. Ciò che chiamavo la verità, l'amore, la libertà. Essere per l'uomo, per l'umano, in me e negli altri. Non essere per il potere, non essere contro il potere, ma essere per l'uomo in ogni uomo. Sono tre scelte del tutto personali che ognuno fa, naturalmente a livelli diversi, non è che queste scelte si fanno in toto. In certi aspetti della vita sono alleato col potente senza magari ne rendermi conto, poi magari nei rapporti personali mi sforzo di avere un pochino di più dell'altro, del terzo, di essere per l'umano. Portare a coscienza, cioè articolare a livello di pensiero questi fenomeni, significa renderci maggiormente conto di ciò che in effetti facciamo e, se vogliamo camminare, di diminuire sempre di più la mia sfera di ciò di dove io sono per il potere, e quindi do il mio apporto al potere, diminuirlo sempre di più, possibilmente a farlo sparire, diminuire sempre di più là dove io investo le mie forze contro il potere, che mi fa perdere soltanto forze e energie, e concentrare sempre di più, fino a concentrare tutte le forze che ho, per favorire positivamente l'umano, essere per l'umano. Allora, veniamo alle due forme fondamentali dell'amore come forza opposta al potere. Se è vero che ci troviamo sempre nella scelta o di esercitare pressione, o di esercitare potere, di creare non libertà, oppure di amare noi stessi e gli altri creando sempre più libertà. E quindi di superare in noi stessi la tendenza del ladro che succhia via e mette in difficoltà gli altri perché non gli dà nulla, e quindi mettendoli in difficoltà esercita pressione, esercita potere, e di evitare in noi stessi il brigante che vuol costringere, che picchia, che esige e che non ti fa respirare, che viene sempre con esigenze e con pretese. Le due forme dell'amore sono, coloro di voi che conoscono un pochino la cosiddetta triarticolazione sociale di Rudolf Steiner, una trovata geniale di questo gigante dello spirito, tra l'altro i testi pedagogici, sono quasi tutti tradotti in italiano, una trentina, nell'opera Omnia sono una trentina di testi steineriani di carattere pedagogico, invece sono altrettanto una trentina i testi sul sociale, che in italiano è tradotto quasi nulla, quindi lì ce n'è da fare, proprio perché il sociale, essendo non un settore della vita, ma la totalità, la complessità della vita, abbiamo bisogno, proprio per quanto riguarda i misteri del sociale, a maggior ragione di criteri, di strumenti conoscitivi fondamentali, se vogliamo terminare di dire agli altri cosa devono fare. Perché il ladro, una delle forme del brigante, uno dei modi di operare del brigante, è di costringere l'altro con dogmi, come si chiama in italiano? Comandamenti morali, devi. Quando un essere umano dice all'altro ciò che deve fare, è un brigante. Invece, il compito di liberazione interiore è per ognuno di noi di conoscere col suo pensiero sempre meglio le leggi di funzionamento del sociale, e nella misura in cui conosce le leggi di funzionamento del sociale farà liberamente ciò che va fatto, senza che ci sia il brigante che lo costringe o col ricatto della polizia che ti mette in prigione o col ricatto della chiesa che ti manda all'inferno. La minaccia dell'inferno è brigantaggio puro. È un ricatto. E i ricatti sono del brigante. Il brigante è col ricatto che ti inchioda. Allora, il sociale è fatto di una polarità bellissima con un terzo elemento che deve fare la mediazione continua. E la polarità sta tra la libertà del singolo nell'esercizio dei suoi talenti, delle sue facoltà, godendo di ciò che compie, perché ha i talenti per farlo, e se gode, se vive nell'amore di ciò che compie, perché lo sa far bene, ciò che lui compie sarà il servizio migliore che corrisponderà ai bisogni degli altri. E il polo opposto a questa sacralità della libertà del produttore, chiamiamolo così economicamente, di colui che esplica i suoi talenti, è la solidarietà in campo economico, l'aiuto reciproco. Però l'aiuto reciproco non è lo scopo della vita. L'aiuto reciproco in campo economico, attraverso il quale ci mettiamo a disposizione quello che c'è da mangiare, quello che abbiamo, di cui abbiamo bisogno per vestirsi, eccetera, eccetera, eccetera. L'economia è il campo della solidarietà che serve a darci a disposizione a vicenda tutti gli strumenti materiali della vita, per che cosa? Per dare la possibilità a ognuno, in quanto spirito dotato a tanti livelli, di creare nella libertà. Allora, le due scelte dell'amore come superamento del potere sono l'aiuto all'altro in campo economico, e l'aiuto all'altro è richiesto quando l'altro si presenta come bisognoso. Quando l'altro ha bisogno di me, supponiamo che ne so, non può muoversi, è malato, ha bisogno di me perché io cucini, no? quando noi, no, ci sentiamo bisogno, abbiamo bisogno degli altri, l'altro, la funzione dell'altro è quello di aiutarci, di mettersi a nostro servizio, e questo mettersi a servizio dell'altro è il superamento del brigante in noi. Quindi il primo superamento del potere è di aiutarci a vicenda, per appagare tutti i bisogni che ci sono. Ma questo aiutarci a vicenda in campo economico, per appagare tutti i bisogni che ci sono, è la condizione sine qua non, non è lo scopo della vita, ma è, diciamo, la base fondamentale per permettere a ognuno, una volta ha pagato i suoi bisogni, di esprimere i suoi talenti. E lì ognuno deve operare. operare liberamente, individualmente e liberamente. Le due forme fondamentali di non potere, le due forme fondamentali dell'amore, è l'aiuto al bisognoso e lasciare in pace il dotato. Dove vengo confrontato con un bisogno dell'altro, l'amore consiste nell'aiutarlo, nel sopperire al suo bisogno. Dove vengo confrontato con un talento dell'altro, l'amore sta nel lasciarlo in pace. E il potere invece vuol gestire il talento dell'altro. Il potere si rifiuta di aiutare colui che ha bisogno. Dove bisognerebbe aiutare, non aiuta. Dove bisognerebbe lasciare in pace, lasciar liberi, vuole invece strumentalizzare. Quindi vedete che anche nella struttura proprio del sociale e dei rapporti quotidiani, perché poi la discussione che vogliamo mettere in moto dopo la mia conferenza sarà di concretizzare queste cose, di vedere anche nei rapporti quotidiani in che modo e quando noi o l'altro, tu o io mi sento nel bisogno e tu non mi aiuti, e quando invece vorrei mandarti al diavolo perché vorrei esprimermi in piena libertà, tu sei lì a chiedermi, a costringermi, eccetera, 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 e non mi fai respirare. Amare l'altro, rifiutarsi di esercitare il potere sull'altro, significa aiutarlo quando ha bisogno e sparire dalla situazione quando vorreste lasciato in pace. E l'amore è capace di fare queste cose opposte, perché ognuno di noi chiede tutte e due le cose. La stessa persona che mezz'ora prima diceva aiutami, 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 mezz'ora dopo dice lasciami in pace, lasciami in pace. Ma allora vuoi essere aiutato o vuoi essere lasciato in pace? Quando ho bisogno vorrei che tu mi aiuti. Quando non ho bisogno e voglio creare io liberamente, vorrei che tu mi lasci in pace. Tocca a te vedere quando l'amore aiuta e quando l'amore ha la forza di lasciare in pace. E ognuno di noi ha bisogno, vuole queste due cose. Ognuno di noi ha bisogno a tanti livelli dell'altro, dell'aiuto dell'altro, e ognuno di noi ha bisogno in tanti aspetti della vita di essere lasciato in pace. Per fare le sue scelte, per agire liberamente, per muoversi liberamente come vuole lui, a fare i vuoi. Parlavo già, dicevo già questa mattina, che la conduzione divina dell'umanità comporta, nella svolta del cammino degli uomini, una grande scelta divina. La divinità ha scelto tra il potere e l'amore. Dio stesso si dovette dire: se io continuo a scegliere il potere, se io continuo a essere onnipotente nel mio agire con gli esseri umani, allora devo avere in mano io, in tutto e per tutto, i destini dell'essere umano. Allora non posso concedere agli esseri umani la libertà. Devo scegliere: o continuo a essere onnipotente e allora non amo la libertà degli esseri umani, che è la loro aspirazione più grande, oppure amo che gli esseri umani diventino sempre più liberi, allora devo scegliere di rinunciare a essere onnipotente dentro all'essere umano e di scegliere invece l'amore alla libertà dell'essere umano. Quindi questa scelta proprio assoluta tra il potere e l'amore arriva addirittura nella sfera divina. È talmente fondamentale, talmente reale, che la stessa divinità, che è l'affermazione fondamentale del cristianesimo, è che nel mezzo dell'evoluzione la divinità ha cessato di esprimersi in quanto onnipotente e ha scelto di cominciare a esprimersi in quanto amante. Perché sapeva e sa che non si possono avere tutte e due le cose contemporaneamente, o il potere o l'amore. Ed è una scelta che ognuno fa e la fa quotidianamente. In ogni gesto, in ogni incontro, in ogni azione che compie, che fa. Termino i miei pensieri con un dogma della scienza che sembrerebbe innocuo, che invece è un dogma che comporta un potere, uno strapotere sugli esseri umani, perché li rende del tutto impotenti. E il dogma a cui mi riferisco è la distinzione nella fisiologia tra i sensi motori e i sensi sensori, no, i nervi, diciamo. La fisiologia distingue tra nervi sensori, sono i nervi che portano la percezione dei sensi fino al cervello, sono nervi sensori. Poi la scienza deve spiegare come avviene che l'uomo, in base a ciò che ha percepito, sensazione, poi il nervo sensorio, porta la sensazione, la percezione sensitiva fino al cervello, come avviene che adesso io mi muovo? Allora ci devono essere dei nervi motori che mi mettono in moto, partono dal cervello, arrivano negli atti e mi mettono in moto. Che c'entra col potere? C'entra tantissimo, in un modo assoluto. Perché se milioni di persone, sempre più persone, si mettono in testa che a muovermi non sono io, ma sono i nervi motori che mi muovono, io chi sono loro? Del tutto impotente. I miei nervi motori sono potenti perché mi fanno muovere, ma io, se non avessi nervi motori, questo dogma è una falsità, è un errore. Dice le cose sbagliate, perché le cose non stanno affatto così. Non esistono nervi motori, che è un'affermazione aberrante. La materia muove, muove me. Ma come si permette la materia di muovere me? Ma chi fa un'affermazione del genere proprio deve essere bacato nel suo cervello in tutto e per tutto. I cosiddetti sensi motori sono sensi, sono nervi sensori come gli altri, solo che i nervi sensori mi permettono di percepire ciò che è esterno. I nervi cosiddetti motori sono di fatti nervi sensori che mi permettono di percepire il mio movimento interiore. Ma nervi sono nervi, se sono nervi servono per la percezione. Quindi i cosiddetti nervi motori sono nervi che mi servono a percepire il fatto che io mi muovo, perché io non soltanto mi muovo, ma percepisco il mio movimento. Se non sono, se non è la materia dei miei nervi a farmi muovere, cos'è che mi fa muovere? Il mio spirito muove il mio corpo. Una umanità di esseri umani che si sono messi in testa questa aberrazione assoluta, che loro vengono mossi dai nervi motori, questo dogma è un dogma di potere infinito, perché distrugge negli esseri umani ogni forza di volontà. A muovere gli esseri umani è la forza di volontà. Siccome io mi muovo da qui al leggio perché decido di muovermi, soltanto per persone che dogmaticamente, fanaticamente hanno deciso col loro dogma che lo spirito non è una realtà, loro stabiliscono il dogma che sono i nervi motori a farmi spostare. Ma sono dogmatici, fanatici, gente che non ha la minima idea di come sono i fenomeni, che non ha mai osservato come sono i fenomeni. Io sono qui, no? Dico, adesso i miei nervi mi muovono, i nervi motori mi muovono ben dall'energia. Ho dimenticato qualcosa. Sono i miei nervi che adesso hanno dimenticato qualcosa, mi fanno andare di qua. la scienza che ci troviamo tra le mani, ma è diventata così poverella che non sa fare un minimo di introspezione, proprio di analisi pulita, di introspezione di ciò che avviene quando un essere umano, in base alla sua decisione volitiva, che è un fenomeno dell'anima e dello spirito, si muove. Una volta convinti gli esseri umani che non sono loro a muoversi nella loro libertà in base alle decisioni, in base agli ideali che hanno, in base alle cose che vogliono raggiungere, sono in balia del potere. Se ne può fare quello che si vuole di questi esseri umani. Basta manipolare i loro geni, basta manipolare i geni dei nervi motori. E così avremo, invece dei nervi motori che muovono l'essere umano, avremo i robot. E il potere di questo mondo sta facendo, il grande potere, il grosso potere, sta facendo grandi passi, grandi ricerche scientifiche per portare la massa degli esseri umani sempre di più al livello di robot, di servizio puro, di asservimento agli scopi del potere. E uno dei passi giganteschi per arrivare in questa direzione è questa assurda pensata, questa falsità, questo errore assoluto di dire che ci sono dei nervi motori che sono loro la causa del mio movimento.